Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Leopoldo D'Angelo che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Infatti, la rubrica che si occupa di sociale e ambiente in onda sulla Radio Vaticana. Quest'oggi parleremo nella prima parte della giornata mondiale dell'autismo che si celebra il 2 aprile e in particolare lo facciamo collegandoci con una fondazione, la Fondazione Oltre il Labirinto, che ha lanciato una campagna che terminerà il 9 aprile. Vedremo bene di che si tratta. E nella seconda parte parleremo anche di cecità, cecità con la voce di un bambino. E questo è il titolo di uno spot che ha come punto di riferimento CBM Italia, Christian Blind Mission. Prima però di entrare nel vivo della nostra trasmissione, come nostro solito, cominciamo con un paio di buone notizie. Ha aperto da pochi giorni a Brescia, in via Italia, un nuovo locale che si chiama 21 Grammi. È completamente gestito da 6 ragazzi down. Si tratta di una panetteria, pasticceria e gastronomia da asporto dove si potranno consumare colazioni, pranzi e aperitivi. Si tratta di un progetto di business sociale realizzato dal centro bresciano e dalla cooperativa Big Bang. E da Brescia ci trasferiamo negli Stati Uniti. Aveva solo 3 settimane di vita il cagnolino Jake quando è rimasto intrappolato in un garage in fiamme nella Carolina del Sud. Lo ha salvato un vigile del fuoco che poi lo ha portato dal veterinario e adottato. Dopo la guarigione Jake ha iniziato ad andare in caserma con il suo padrone, diventandone la mascotte ufficiale e una star del web. Entriamo nel vivo della trasmissione di oggi di Infatti, collegandoci con la Fondazione Oltre il Labirinto, collegandoci soprattutto al lavoro che questa fondazione fa e parlando della campagna di raccolta fondi che è cominciata il 27 marzo scorso e che si concluderà il 9 aprile per sostenere appunto uno dei progetti, in questo caso Cooking for Autism, laboratorio di cucina e pasticceria, aiutare i bambini con autismo a diventare adulti sempre più autonomi e realizzare per loro progetti di vita indipendente, eliminando la condizione senza spazio e senza tempo dei cosiddetti figli per sempre. Una campagna che, come sempre, avrà alla base un SMS solidale, il cui numero vogliamo già ricordare, è il 45501, ma che soprattutto ci permette di parlare della stessa Fondazione Oltre il Labirinto, dei progetti che porta avanti, vi dicevamo, e in particolare di uno di questi progetti. Per farlo abbiamo in collegamento telefonico, e la ringraziamo per la sua disponibilità, la dottoressa Paola Matussi, psicologa e responsabile proprio di uno dei progetti, in questo caso il progetto Caregiver della Fondazione Oltre il Labirinto. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno a voi.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi. Evidentemente siamo sull'argomento proprio in occasione della giornata mondiale dell'autismo, ma ovviamente le problematiche non si concentrano unicamente in una giornata. La giornata serve anche a livello simbolico ed evidentemente siamo anche nel bel mezzo della campagna di cui ho dato conto e continueremo a farlo quest'oggi della Fondazione Oltre il Labirinto. Con lei in particolare, visto che lei è la responsabile del progetto Caregiver, vorremmo cominciare da lì, ecco, di che si tratta e poi parleremo naturalmente di quanto sia importante assistere anche le famiglie di coloro che vivono l'autismo. A lei la parola per descriverci il progetto.
Intanto dobbiamo partire dall'informazione che la Fondazione Oltre il Labirinto nasce proprio a Treviso per volere di alcuni genitori di figli affetti da autismo. E lo scopo principale della fondazione è quello di tutelare i diritti e le dignità proprio delle persone con disabilità fisiche e mentali, no? In particolare con autismo, offrendo loro assistenza e supporto e terapie soprattutto mirate con percorsi educativi e formativi adeguati. Perché? Perché l'autismo, che è una sindrome, per cui un insieme di sintomi comportamentali causati, e qua bisogna anche sfatare queste leggende metropolitane, no? sono dei disturbi legati allo sviluppo biologicamente determinato, per cui c'è una base genetica. Una volta si diceva invece, no, che i figli erano figli di madri frigorifero, e questo è rimasto un po' nella fantasia e anche purtroppo nella mente proprio dei genitori, no, di questi bimbi. In realtà di solito abbiamo un esordio nei primi anni di vita ed è per cui un disturbo, un insieme di sintomi che alterano le abilità linguistiche dell'individuo, la sua capacità di comunicare, per cui anche di partecipare alle normali esperienze di vita e di comprendere anche quello che è la vita sociale, per cui relazionarsi agli altri. Per cui se andiamo a pensare quanto possa influenzare lo sviluppo di un bambino una cosa del genere, insomma, capiamo, no, la gravità del tutto, e tra l'altro anche quanto questo possa compromettere e condizionare la vita di tutti i familiari, dei genitori piuttosto che dei fratelli, piuttosto delle persone che ci sono intorno.
Quando si parla di autismo in realtà parliamo di tante tipologie, giusto dottoressa?
Sì, infatti si preferisce oggi proprio parlare di disturbi dello spettro autistico, per sottolineare la variabilità nello sviluppo delle manifestazioni che vanno dai più lievi, per cui l'autismo, quello che viene chiamato ad alto funzionamento, a forme molto più gravi che sono associate anche a disabilità intellettive. Tra l'altro è importante anche ricordare che si configura sempre come una disabilità permanente, però con aspetti dinamici. E questo cosa vuol dire? Che una cosa molto importante per la prognosi di sviluppo proprio è proprio la precocità della diagnosi e anche l'adeguatezza del trattamento.
La precocità quindi è estremamente importante, e immagino anche, dottoressa, poi l'attitudine dei genitori stessi, che magari accettino di buon grado anzi una diagnosi precoce, perché questo può cambiare in assoluto la vita della persona.
Assolutamente, anche perché prima inizia il trattamento e prima possiamo veramente andare ad agire su quelle che sono le capacità che risultano compromesse. E cosa possiamo fare in realtà? La cosa che funziona di più, ormai si è visto ed è anche provato scientificamente, è un approccio multiprofessionale e interdisciplinare, no? Che contempli tutti gli interventi ai vari livelli, per cui ci deve essere un intervento clinico, un intervento abilitativo, educativo, formativo e poi soprattutto quello di cui parliamo oggi, no? Il supporto alla famiglia.
Supporto alla famiglia, che evidentemente è alla base stessa di quanto fa la Fondazione Oltre il Labirinto. Sì. Ricordavo a inizio collegamento un'associazione di genitori di ragazzi con autismo che lavora appunto per offrire una risposta concreta ai loro bisogni e a quelli delle loro famiglie, anche attraverso percorsi abilitativi e inclusivi che preparino per tempo la formazione alla vita di coloro che appunto soffrono di questa problematica. Dicevamo anche, dottoressa, che lei all'interno stesso della Fondazione opera con un progetto ben specifico. Vogliamo ancora di più entrare nel dettaglio?
Il progetto Caregiver è un progetto che è nato lo scorso anno e prevede alcune azioni abbastanza mirate. La prima cosa, abbiamo costituito uno sportello autismo, perché la fondazione riceve circa 600 richieste l'anno da tutta Italia di informazioni, perché uno proprio delle cose di cui si lamentano le famiglie sono le scarse informazioni, no? Non sapere come gestire. E di conseguenza abbiamo aperto questo sportello dove ci si può rivolgere tramite mail o tramite appuntamento telefonico, appunto, dove noi indirizziamo e diamo delle notizie su quello che si può fare, quello che si deve fare, e questa è la prima cosa. Poi facciamo dei corsi di parent training, perché essere coinvolti appunto nella crescita di un bimbo con bisogni speciali richiede che ci siano tutta una serie di abilità anche nei genitori, no? Per aiutare questo progetto di presa in carico globale, perché per favorire il miglior adattamento del bambino al suo ambiente ci vuole proprio un trattamento intensivo che coinvolga tutti, compresi i genitori, compresi i familiari, tutti quelli che ci sono intorno. E inoltre, oltre a queste due cose, facciamo anche dei gruppi multifamiliari a cadenza quindicinale, dove incontriamo i genitori e attraverso questi percorsi di gruppo proprio riusciamo a condividere intanto quelle che sono le preoccupazioni, no, le sensazioni, anche dar spazio ai genitori che di solito invece sono molto concentrati sull'aiutare i figli in maniera concreta e pratica, no? E si dimenticano ogni tanto di loro. Invece il fatto di star bene e anche di prendersi cura di se stessi fa sì che abbiano più energie anche, no? Per poter aiutare gli altri. Ed è indispensabile, assolutamente. No?
Assolutamente, e del resto siamo stati molto attenti nel seguire quello che ci ha detto, in particolare rispetto al progetto Caregiver, la dottoressa Paola Matussi, parlandoci in particolare dell'azione della Fondazione Onlus per l'autismo Oltre il Labirinto. Di Oltre il Labirinto vogliamo anche ricordare il sito internet, www.oltrelabirinto.it. In questo modo si potrà ulteriormente avere maggiori informazioni sia sulla fondazione stessa sia sulla campagna, che ripeto scadrà il prossimo 9 aprile, ma non scadrà mai il tempo per poter sostenere e conoscere meglio le attività della fondazione stessa. Ad ogni modo, per quanto riguarda la campagna specifica, il numero per inviare l'SMS solidale è il 45501. Io ringrazio moltissimo la dottoressa Paola Matussi, psicologa e responsabile per quanto riguarda la Fondazione Oltre il Labirinto del progetto Caregiver. Non mancheranno altre occasioni per collegarsi con lei e conoscere magari anche gli ulteriori progressi fatti e le ulteriori attività sviluppate dalla Fondazione. Intanto le auguriamo il massimo successo nel suo lavoro. Grazie.
Grazie a voi.
E di nuovo in studio per la seconda parte della nostra trasmissione di Infatti. Come vi dicevo a inizio trasmissione, la dedichiamo all'associazione CBM Italia, Christian Blind Mission. Questo è il significato dell'acronimo, ma tra poco il nostro gradito ospite ci spiegherà meglio evidentemente cosa c'è alla base di CBM Italia. Perché parliamo di CBM Italia e in che senso? Parliamo di CBM Italia per parlare di cecità, in particolare in questo caso di cecità infantile, raccontata in uno spot che è andato in onda nei giorni scorsi sulle reti Rai dal 27 marzo, uno spot istituzionale per l'appunto di CBM Italia Onlus, organizzazione non governativa impegnata nella cura e prevenzione della cecità e disabilità evitabili. Vedremo bene cosa si intende. E allora, per conoscere meglio per l'appunto che cosa sia CBM Italia, a raccontare anche meglio il senso dello spot, anche chi ha collaborato alla sua costruzione, diamo il benvenuto al direttore di CBM Italia, Massimo Maggio. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno davvero e un caro saluto a lei, ma anche a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Grazie di questo invito.
Noi siamo ben felici di averla qui. Evidentemente l'occasione è data dallo spot che è appena andato in onda sulle reti Rai, ma insomma questo è l'inizio di un cammino lungo dello spot e soprattutto della mission che viene ulteriormente fatta conoscere attraverso questo spot di CBM Italia. E allora cominciamo proprio da questo. Lo spot in che cosa consiste, come è nato e evidentemente anche una sorta di carta d'identità di CBM Italia, direttore.
Lo spot è un po' innovativo. È innovativo perché abbiamo fatto parlare un bambino e abbiamo creduto che un bambino che abbiamo ipotizzato cieco dicesse che cosa vede. Allora lo vede attraverso un mondo tutto particolare, un mondo tutto fantastico, è un mondo di carta. E Marco Pozzi, il regista, noto regista, assieme agli studenti dello IED, dell'Istituto Europeo del Design, hanno pensato a questa cosa. E la cosa bella di questo spot, che ripeto è innovativo, è il fatto che trasmette un senso di positività, la possibilità di cambiare la vita come cerchiamo di fare in tanti paesi nel mondo, perché noi interveniamo in quella che noi chiamiamo la cecità evitabile, cioè quella cecità sulla quale tu puoi intervenire con cure mirate, con interventi chirurgici mirati e puoi riportare alla vista e nella maggior parte dei casi alla vita tutte le persone, soprattutto tanti bambini.
E infatti voi siete, e tra poco ne parleremo, anche molto attivi in Etiopia, in questo paese dell'Africa orientale che molto spesso è stato ospite delle nostre trasmissioni. Torneremo, ripeto, tra poco a parlarne. Diciamo anche qualcosa di più proprio su CBM Italia, a cominciare dall'acronimo CBM.
CBM vuol dire Christian Blind Mission, Nasciamo come famiglia internazionale più di 100 anni fa, nel 1908, in Germania, e poi siamo presenti in 11 stati nel mondo. Ma soprattutto siamo presenti in 70 paesi con 700 progetti e ogni anno raggiungiamo circa 30-32 milioni di persone che hanno problemi, come ripeto, problemi legati a questa disabilità evitabile, che spesso è la cecità, nella maggior parte dei casi è la cecità, ma coinvolge anche tutte le altre disabilità. E la cosa bella è che siamo una famiglia che si tiene unita, che condivide, noi ci troviamo molto spesso con tutti i colleghi delle altre member association, e insieme creiamo, insieme progettiamo, ma insieme cerchiamo di vivere questo sogno, un sogno di cercare di migliorare un po' questo mondo.
Tra l'altro un mondo, quello della disabilità visiva nel mondo, di cui vogliamo dare alcune cifre: 285 milioni di persone hanno problemi alla vista, di cui 19 milioni sono bambini. Di questi, 12 milioni hanno problemi alla vista dovuti a difetti refrattivi che possono essere facilmente corretti con un'operazione oculistica o con interventi mirati. Ebbene, questo ci permette anche di collegarci alla vostra azione in particolare in Etiopia. Cosa fate in Etiopia, voi di CBM, in particolare CBM Italia?
Ma guardi, come CBM Italia, l'Etiopia è veramente un paese prioritario. È un paese prioritario perché da tanti anni veramente siamo coinvolti. Siamo coinvolti soprattutto in progetti tipo quello del tracoma. Il tracoma fino a 50 anni fa esisteva anche in Italia. Il tracoma è una malattia subdola, una malattia che di fatto nasce solamente con un'infezione agli occhi, per poi trasformarsi in una malattia talmente tanto degenerativa che porta alla cecità totale. Le faccio un esempio e le dico come si trasforma. Le ciglia si girano verso l'interno dell'occhio e noi battiamo le ciglia, battiamo le palpebre circa 10.000 volte al giorno. Questo vuol dire compromettere in maniera irreversibile la cornea. Allora noi operiamo, perché siamo partner anche dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, operiamo con una strategia che è stata pensata proprio dall'OMS e che si chiama SAFE. Noi interveniamo in che modo? Con la S di surgery, che vuol dire chirurgia. Quando c'è queste ciglia che si girano, quando la malattia è talmente tanto conclamata, operiamo il paziente e lo riportiamo alla vista. Però anche la di antibiotico, alle volte basta una goccia di antibiotico, una goccia di collirio antibiotico per risolvere il problema. E quindi distribuiamo antibiotici, siamo capaci di raggiungere centinaia di migliaia di persone. Poi la F di faccia, diciamo in italiano, cioè insegniamo soprattutto i bambini a lavarsi la faccia, perché questa malattia si trasmette proprio perché spesso non c'è un'igiene sufficiente. E noi insegniamo ai bambini a lavarsi bene, a capire che lavandosi ci si salva la vista. E le porto questo esempio, che sono dei numeri poi concreti che stanno nel mio cuore, devo dire la verità. E sono andato di recente a vedere questo progetto che noi abbiamo nel nord dell'Etiopia, dove cerchiamo di salvare in 3 anni circa 500.000 persone da questa malattia. Dove un bambino su due è affetto da questa malattia, e noi abbiamo istituito questa modalità, abbiamo insegnato a questi bambini a fare questo. Però i bambini, la comunità e la scuola e la famiglia hanno capito talmente tanto bene che questa cosa è così importante che noi dovevamo raggiungere 9.000 bambini in un anno. In solo 9 mesi abbiamo raggiunto 15.672 bambini, e questo è veramente incredibile.
Insomma, quindi una descrizione, quella che ci ha appena fatto il direttore Massimo Maggio, che ci ha portato tra l'altro nella regione, anche idealmente nella regione di Amara, in Etiopia, dove in particolare è attiva CBM Italia, e che ci fa comprendere l'importanza dell'azione a favore di coloro, in particolare nei paesi del sud del mondo, che soffrono di patologie legate alla vista, che possono essere poi dannose in maniera definitiva, ma che possono invece, altrimenti, se curate adeguatamente per tempo, dare una nuova prospettiva di vita, in particolare a coloro che ne soffrono in questi paesi. Noi siamo molto lieti di esserci collegati quest'oggi con CBM Italia per parlare anche dello spot andato in onda recentemente sulle reti Rai. Chi volesse visionarlo, direttore, come può fare?
Ma può andare sul nostro sito che è www.cbmitalia.org oppure sui social network, Facebook, Twitter, e lo trova facilmente e lo può vedere.
Benissimo, questa è un'informazione credo utile. Lo spot girato, diretto da Marco Pozzi, nato dalla collaborazione tra CBM Italia e gli studenti di Officine IED, vale a dire Istituto Europeo di Design. Noi ringraziamo ancora una volta il direttore di CBM Italia, Massimo Maggio. Buon lavoro a lei e al prossimo collegamento.
Grazie, a presto.
È il tempo a nostra disposizione per la puntata odierna di Infatti termina qui. Vogliamo ricordare che chi volesse riascoltare la puntata o le altre puntate di Infatti potrà farlo collegandosi al sito www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Infatti alla settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.